Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Prepariamoci a offrire anche oggi il ringraziamento della Santa Eucaristia per tutto il mondo.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 9, versetti dal 19 al 29. Mi potrai però dire, ma allora perché ancora rimprovera? Chi infatti può resistere al suo volere? O uomo, chi sei tu per contestare Dio? Oserà forse dire il vaso plasmato a colui che lo plasmò, perché mi ha fatto così? Forse il vasaio non è padrone dell'argilla per fare con la medesima pasta un vaso per uso nobile e uno per uso volgare. Anche Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande magnanimità gente meritevole di collera, pronta per la perdizione, e questo per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso gente meritevole di misericordia, da lui predisposta alla gloria, cioè verso di noi che egli ha chiamato non solo tra i giudei, ma anche tra i pagani. Esattamente come dice Osea: chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo, e mia amata quella che non era l'amata. E avverrà che nel luogo stesso dove fu detto loro: voi non siete mio popolo, là saranno chiamati figli del Dio vivente. E quanto a Israele, Isaia esclama: se anche il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il resto sarà salvato. Perché con pienezza e rapidità il Signore compirà la sua parola sulla terra. E come predisse Isaia, se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato una discendenza, saremmo divenuti come Sodoma e resi simili a Gomorra. Parola di Dio.
Ecco, Paolo continua a svolgere il punto, mi pare, centrale, capitale del capitolo 9 della lettera ai Romani, enunciato già al versetto 6, la prima parte, cioè l'elezione, la promessa di Dio a Israele, non è venuta meno, e non bisogna dedurre dalla situazione attuale quello che i credenti gentili di Roma deducevano. Ecco, abbiamo un ulteriore sviluppo nel brano di oggi, rispondendo ad alcune questioni che lui stesso pone. La traduzione in certi punti tradisce un'interpretazione, una lettura tradizionale, fino ad oggi lo dimostra anche la traduzione, che in realtà è stata anche corretta ed è inadeguata. Comunque io segnalo per adesso semplicemente due punti nella traduzione. Il primo è al versetto 27, il testo greco dice esattamente: Isaia grida a favore di Israele, non semplicemente riguardo a Israele, ma a favore di Israele, e questo viene confermato dal fatto che nel testo che poi cita, che è Isaia 22, il testo che viene citato al versetto 27, il traduttore inserisce una parola che non c'è nel testo. Inserisce soltanto, solo un resto sarà salvato. E quindi suggerisce che gli altri, pazienza. Io poi tornerò su questo punto, perché non è solo un problema di traduzione, ecco, ma tradisce una lettura che è tutta la teologia del resto. Paolo non inventa nulla qui, è un modello tradizionale sia nella scrittura sia anche nei commenti precedenti a Paolo, tutta la teologia del resto. Però va intanto notato che questo solo un resto si salverà, il solo non c'è, e c'è l'affermazione che un resto si salverà, non c'è l'affermazione che soltanto un resto si salverà, perché questo cambia direi tutto nel significato del perché Paolo cita questi testi. Ecco, detto questo, siamo già introdotti in un testo che di per sé non è facile, bisogna ammettere che Paolo è molto... mi pare che Pulcinelli ha citato un altro dicendo, mi sembra molto esatto quello che ha detto, dicendo che Paolo è molto, come dire, sintetico, molto, adesso non ricordo esattamente la sua espressione, cioè le sue formule sono molto sintetiche e quindi non sono facili da intendere.
Leggevo nella nota riguardo al versetto 22, dice: gente meritevole di collera, i vasi votati alla collera, i pagani idolatri, sono stati essi stessi oggetto della misericordia divina. Cioè, la misericordia divina è rivolta ai figli di Israele e anche è rivolta a tutti, non solo a Israele, ma anche a quelli meritevoli di collera, come dice.
E chi sono? Lo dice bene la nota. Sono gli egiziani.
Per far conoscere...
Versetto 17, lui riprende, comincia a rispondere.
Esatto.
Prima fa una premessa, poi comincia a rispondere dal versetto 22.
Dice: questo per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso gente meritevole di misericordia.
Sì.
Ha sopportato con grande magnanimità gente meritevole di collera, pronta per la perdizione.
Come dice per esempio il libro della Sapienza. Paolo dice, se io capisco, se Dio, quando voleva mostrare la sua severità, la sua ira e la sua potenza, si è comportato con misericordia e con pazienza verso vasi, qui sono gli egiziani, perché la Sapienza dice così, verso vasi che erano di per sé già pronti per la condanna, però Dio non l'ha fatto subito. È stato molto paziente, misericordioso. Immaginiamoci, dice Paolo, quando Dio vuole mostrare la sua misericordia. Che Dio può mostrare, come ha detto prima, Dio può mostrare la sua ira e la sua misericordia, è libero di farlo. Ecco, di indurire, di fare misericordia, come ha detto. Ma pensate, se quando fa misericordia, quando mostrare la sua potenza, è il racconto anche dell'Esodo, è la Sapienza, il suo braccio potente è stato misericordioso anche allora, benché non ci fossero dubbi che andavano condannati, immaginiamoci quando vuole mostrare la sua misericordia. Come non sarà misericordioso? E di chi parla? Parla di Israele, sta parlando di Israele, del popolo di Dio. Comunque, mi pare giusta la nota.
Sì, sì, appunto, è misericordioso.
È misericordioso.
Ma a proposito di questo versetto 21, io ho pensato che... Allora, dove si dice che la pasta è la stessa... E c'è il vaso per uso nobile e uno per uso volgare, ma servono entrambe i vasi. Entrambe i vasi hanno una loro necessità, trovano un loro utilizzo e quindi non c'è l'uno senza l'altro. E i vasi, in qualche modo, un vaso supporta l'altro, non c'è un giudizio ancora di Dio sul vaso per uso volgare, diciamo. Ecco, Beh, non riesco a spiegarmi. Ci sono entrambe i vasi, non, l'uno non esclude l'altro e si mantengono entrambe.
Sì, certo.
Allora, io ciò che capisco, avendoci pregato anche poco, è che la tesi finale, cioè si potrebbe anche partire dalla tesi, dalla tesi finale, per capire meglio questi versetti, cioè che Dio vuole dimostrare la sua grazia gratuita. E quindi, anche se è molto difficile fare tornare tutti i conti, per esempio ieri abbiamo detto che si parla dell'elezione, non della salvezza, però insomma qui ci sono dei termini che fanno pensare alla salvezza, cioè ira non è contrapposto a elezione, è contrapposto a salvezza.
È passato avanti, sì sì.
Appunto. C'è un altro punto che mi rimane dubbio, perché non ho quello che hai detto adesso, in cui quello che hai detto poco fa, al versetto 27, sarà salvato il resto, in positivo, non solo il resto, ma il resto sarà salvato. Però all'inizio dice: se anche il numero dei figli di Israele, quindi come si traduce la frase intera? Se anche il numero di Israele, dei figli di Israele, fosse come la sabbia del mare, se c'è un se all'inizio. Comunque, tornando a Isaia, che la Bibbia della CEI traduce esattamente come così, con anche il solo il resto ritornerà. Tuttavia il capitolo è un capitolo, a quanto mi ricordo, di speranza, cioè il resto si salverà, è uno dei nomi dei figli di Isaia, il resto ritornerà, se a riassunto. Cioè. Il figlio di Isaia, uno dei figli di Isaia, i cui nomi sono un segno, un presagio, il resto ritornerà. E anche Osea qui è applicato alle genti, cioè, o comunque non alle genti, dice a quelli che sono chiamati sia tra i giudei che tra i gentili, e invece Osea sembra essere una conversione del popolo. Osea 2 si riferisce al popolo, cioè questo per dire che le citazioni di Paolo a volte sono adattate.
Ah beh, certo.
Non è che siano proprio esattamente
pro domo sua.
Un po' sì.
A me sembra che questa traccia, ecco, faccia capire di più la logica di procedere di Paolo. Non risponde subito all'obiezione che Dio sarebbe non solo ingiusto, anche arbitrario. Ecco. Se è lui che fa misericordia, è lui che indurisce, poi perché se la prende? Questa è l'obiezione. Se è tutto in mano sua, perché Paolo fino prima ha sostenuto per l'elezione che tutto è fondato su Dio, quindi la lezione rimane comunque, eccetera. E l'obiezione diventa questa, appunto, un certo al versetto 19, come vediamo. Quindi mi sembra che Paolo prima, versetto 20 e 21, stabilisce le proporzioni, non risponde subito all'obiezione. Dice: chi sei tu, uomo? Cioè, intende poi che il punto che sta dietro lo si vedrà nel capitolo 11 soprattutto. Adesso continua a svolgere i problemi, le obiezioni, ma nel capitolo 11 si vedrà. Il punto che sta dietro non è che Paolo solo dica non se ne può parlare, cosa ti salta in mente. Paolo vuol dire che il punto centrale è che non si deve giudicare. Se Dio indurisce ed è la sua volontà, è volontà di Dio che una larga parte o una parte di Israele non ha accettato il Messia. Questo vuol dire Paolo. È volontà di Dio. Lui ragiona naturalmente in generale, non sui singoli e non sulle responsabilità dell'uomo. Quello possono, rimangono, ma sta parlando del disegno di Dio. Come, ma Dio come si comporta? Prima ha promesso a Israele, poi dopo adesso ha cambiato, quindi ha fallito Dio. Lui insomma, il centro del suo problema è che Dio non fallisce. Questo è quel punto, è una difesa di Dio, diciamo, non di Israele, è una difesa di Dio. Ma siccome Dio si è legato ad Israele, se le cose non vanno a buon fine, vuol dire che ha fallito Dio. E quindi, in generale, questo. Qui, prima dice, dirà, chiarirà, che se Dio indurisce, ha un suo disegno, cioè ogni intervento di Dio, che è misterioso, sostiene che è misterioso, come finirà il capitolo 11, o sapienza insondabile. Questo misterioso non significa che Dio però sia arbitrario, questo mi pare vuol sostenere. Perché Dio ha un disegno più ampio che noi non conosciamo e quindi ogni suo intervento si inserisce dentro un disegno sapientissimo che noi non conosciamo, molto più ampio. E che questo disegno, questo che vuole sostenere Paolo fino alla fine, è un disegno di misericordia. Paolo tiene fermo che il disegno di Dio ha come fine la misericordia, l'ha detto anche alla fine del capitolo 8, quelli che Dio ha chiamato, li ha anche giustificati. Vedete come agisce Dio? Dio è un disegno di bontà e di misericordia. Quindi questa è la premessa, mi sembra. Poi, dal versetto 22, risponde all'obiezione del versetto 19, riprendendo il versetto 17 e 18, cioè l'esempio, le citazioni, l'esempio. Non inventa nulla in questo argomento Paolo, Riprende dalla scrittura e riprende dall'interpretazione tradizionale molto sviluppata. La traduzione, purtroppo, sul punto che dicevo, sembra non aver capito la teologia del resto, che è molto affermata in tantissimi testi a partire dalla scrittura. Il resto, la teologia del resto, non significa che si salva solo un resto e gli altri pazienza. Il resto significa che Dio, anche quando punisce, anche quando indurisce, anche quando con tutte le sue ragioni, interviene con la sua ira, salva sempre un resto come garanzia della salvezza di tutti. La teologia del resto non significa che gli altri pazienza vadano a benedire, significa il contrario, significa che il resto, significa che Dio mantiene, ed è una garanzia il resto, la sua intenzione della salvezza di tutti, come Paolo poi concluderà. Tutto Israele sarà salvato, che non è una novità, non è un'invenzione di Paolo, e non è neanche il mistero, come abitualmente si dice. Il mistero sta in un'altra cosa, come vedremo. Che tutto Israele sarà salvato è un dato, è scontato, diciamo, c'è nelle scritture, c'è nella tradizione. Paolo vuole sostenere, mi sembra, questo punto, cioè che il resto, e cita questi testi, ed è la cosa più interessante, forse per noi, per me, è il versetto 23-24, cioè suggerisce a questi gentili credenti di Roma che quelli che, rispetto all'accettazione del Messia Gesù, che quelli che Dio ha chiamato adesso, in questo momento, con un atto di misericordia, sia dai giudei che dai gentili, devono essere visti come un resto, cioè come una garanzia per la salvezza di tutti. Voi dovete pensarvi così, dice Paolo, perché così Dio ha sempre fatto, così dicono le scritture. È vero, c'è una parte che Dio ha indurito, eccetera, ma voi dovete pensarvi oggetti di misericordia, perché Dio vuole fare misericordia anche a tutti gli altri, e voi siete la garanzia di questa intenzione di Dio. Mi sembra che questo sia naturalmente non finisce qui poi, perché deve anche spiegare per quale ragione, deve cercare di spiegare per quale ragione Israele in generale, anche se c'è una parte di Israele ovviamente che ha accettato Gesù, Israele non l'ha accettato, mentre i gentili l'hanno accettato, questo lo farà dopo. Ecco, però mi pare che che tutto il testo esiste sulla misericordia di Dio. Ecco, io lo leggerei così, mi sembra più adeguato, perciò segnalavo prima, non è farina del mio sacco, non sono io che dico questo, sono un fior di esegeti, ma la traduzione è equivoca quando mette questo solo, anche se uno potrebbe anche mettercelo, il problema è che questo solo tradisce l'idea che anche se sono migliaia si salva solo un pezzettino, invece è una promessa, anche quando Dio distrugge tutto, non distrugge mai tutto fino in fondo. Sì, invochiamo la misericordia di Dio sul nostro tempo, su tutti i popoli, preghiamo per la pace, diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Preghiamo per tutta la Chiesa, perché continui a essere per tutti gli uomini una testimonianza della misericordia di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci Signore.
Preghiamo sempre per tutti i suoi pastori, perché il Signore li riempia del suo spirito, perché possano trasmettere l'annuncio della salvezza alle nuove generazioni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la pace, perché il Signore doni sapienza a tutti quanti hanno una responsabilità nella guida dei popoli, perché li pieghi alla sua volontà di pace e di giustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per tutti quelli che subiscono l'ingiustizia, per tutti gli oppressi, per tutti i piccoli, i poveri, tutti quanti sono indifesi e sono vittime, perché il Signore li difenda, li sostenga, li consoli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per noi, perché il Signore ci conceda il suo spirito di luce, di grazia nell'ascolto della sua parola e conformi ai suoi sentimenti tutta la nostra volontà. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo il Signore oggi, Luca D'Aoglio, nel giorno del suo compleanno. Lo ricordiamo così inserito nella Amain per la sua salute. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo molto per le famiglie, soprattutto quelle che hanno figli, quelle famiglie che non hanno aiuto nella loro difficoltà a gestire una quotidianità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo, affidiamo al Signore sempre tutte le necessità delle persone che si sono affidate alla nostra preghiera, per i bisogni di ciascuno e poi anche per tutti i nostri familiari, per tutte le famiglie, per tutte le famiglie della comunità, i loro figli e i nipoti, quanti hanno più difficoltà e problemi in questo momento. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Sempre preghiamo per Giovanna Battista, per la sua salute, per il suo recupero, perché il Signore conceda a noi di riaverla presto qui con noi nella messa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Anche per gli altri ammalati, ricordiamo Mark e Giovanna a Londra, la sua famiglia, la sua salute, Preghiamo. E ancora, abbiamo già pregato, rinnoviamo la preghiera perché il Signore disperda i progetti di guerra, doni una svolta di bene, di pace per il futuro del mondo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, donaci sempre una fiducia irremovibile nella tua misericordia per noi e per tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore.